Effetto Mondo.
We have the opportunity to vote for and support somebody you can count on. We're not always going to agree, but I know Vice President Harris will always do what she believes is right for this country. She has a sincere heart, and that's why I'm honored to be here and supporting her in this race.
Eccoci qua, Giulia, buongiorno.
Buongiorno, torniamo sulle presidenziali americane, sì. Insomma, ormai veramente manca poco. E questa era la voce di Liz Cheney, figlia, come sappiamo, di Dick Cheney, ex vicepresidente con Bush Jr., repubblicana di ferro, ex senatrice, che qualche settimana fa ha apertamente, aggiungiamo, tra le pochissime oppositrici all'interno del Partito Repubblicano degli eccessi di Donald Trump, diciamo, e della deriva MAGA del partito Make America Great Again, e qualche settimana fa aveva già detto pubblicamente che sia suo padre sia lei avrebbero votato Kamala Harris. E questo piccolo estratto che avete sentito era un evento in Pennsylvania, perché la Pennsylvania continua a essere uno stato tra gli stati più incerti. In realtà oggi la cosa interessante è che su tutti i giornali, a parte la sparizione di fatto delle vicende della guerra in Medio Oriente, che fa abbastanza effetto perché è come se ne parlano oggi praticamente solo i giornali israeliani e i giornali di quell'area. Dai giornali americani, per esempio, dalle prime pagine sono sparite in realtà entrambe le due guerre più che destano più preoccupazioni delle 50 passe in corso sul pianeta, cioè quella in Ucraina e quella in Medio Oriente. Però i giornali americani si concentrano sui sondaggi che di fatto, sì, ancora una volta danno una parità, 47-49, 49-47, quindi di nuovo devo dire, l'altro dato interessante è che 14 milioni di persone hanno già votato con il sistema del early voting, e sono anche lì un po' un'incognita, cioè siccome non ci sono molto di più dell'ultima volta nel 2020, anche qui chissà se queste persone che hanno deciso di votare prima, essendo evidentemente molto convinte, perché se voti con 15 giorni di anticipo pensi che non ti verranno sicuramente più dubbi, avranno votato per Trump o per Kamala Harris, quindi insomma ancora tutto molto incerto. Interessante Arab News, che è un quotidiano dell'Arabia Saudita, che titola How Will Arab Americans Vote, cioè come voteranno gli arabi americani. Secondo questo sondaggio, la maggior parte degli uomini, 45% per Trump, e il 39% delle donne sempre per Trump. Le percentuali che mancano,
quindi di più per Kamala Harris. Sono tanti. La minoranza araba in America, un peso?
Hanno meno, diciamo, meno importanza di altre minoranze come gli ispanici o naturalmente gli afroamericani, che sono circa il 15% della popolazione. Però insomma lì bisognerà vedere, perché noi guardiamo queste percentuali, poi bisogna vedere quanti si sono registrati per votare e quanti andranno veramente a votare, quindi situazione appunto molto incerta ancora, sole due settimane dal voto. Ricordiamolo, giovedì invece c'è questa lunga intervista che Anderson Cooper farà a Kamala Harris sulla CNN, che io cercherò di seguire se non mi addormento.
Molto bene, molto bene, ti aspettiamo poi per un resoconto. Che altro, Giulia, oggi?
Ma ti porto velocemente nel Regno Unito, ma perché su Financial Times c'è molta attenzione per quello che sta succedendo in Cina, nel senso che oltre a tutti questi pacchetti e queste misure di politica monetaria, quindi il ritocco dei tassi, adesso molte delle società quotate nelle tre borse cinesi, cioè Shanghai, Hong Kong e Pechino, stanno facendo dei buyback, riacquistano le azioni proprie, che è un modo per sostenere le azioni, quindi sono tutti segnali che permane questa debolezza finanziaria che Xi Jinping sta cercando di mitigare. E però preoccupa, perché il primo pacchetto di stimoli, te lo ricorderai sicuramente, il giorno dopo tutti i titoli per esempio delle società del lusso subito avevano reagito positivamente, sì. Secondo pacchetto di stimoli già un po' meno, terzo pacchetto di stimoli addirittura hanno reagito negativamente, quindi che la Cina, che comunque ricordiamolo cresce circa del 5%, però vorrebbe crescere almeno del doppio, che la Cina continui a essere un po' in una situazione da cui non si vede l'uscita per ritrovare i ritmi di crescita di qualche anno fa, questo è confermato anche dai segnali dei mercati finanziari.
Dove ci porti, Giulia, ora?
Ti porto in Francia, perché sì, qui siamo veramente, sembra di leggere un po' i titoli dei nostri giornali, perché Le Figaro dice: il budget mette a rischio le politiche per l'apprendistato, quindi si sta cercando anche lì probabilmente di tagliare sussidi, detrazioni. Gli altri giornali continuano a titolare grandi veti incrociati tra i partiti, ma se vuoi sentiamo un breve riassunto, perché proprio per via delle divisioni all'interno dell'opposizione, forse sì, alla fine questo budget passerà, perché se le opposizioni si dividono, alla fine Barnier i numeri ce li avrà. Ma sentiamo.
Ces résultats mettent en lumière non seulement l'incapacité des partis d'opposition à s'unir autour d'une cause commune, mais aussi la solidité relative du gouvernement face à ces critiques. Les débats qui ont précédé ces votes ont été marqués par des échanges passionnés.
Quindi dibattito in Parlamento, scambi appassionati, è un eufemismo per dire infuocati, però appunto questa idea di forza relativa, cioè comunque effettivamente se le opposizioni si dividono, e non è poi così difficile, visto che sappiamo che all'opposizione netta di questo governo ci sono Rassemblement National, partito di destra radicale, e i partiti di sinistra, e quindi diventa quasi appunto quasi per caso alla fine emerge la forza di questo governo voluto da Macron. Quindi insomma vedremo, perché sappiamo anche la Francia deve rispettare le stesse scadenze che dobbiamo rispettare noi per presentare questo budget, cioè la finanziaria.
Il budget, Barnier, vediamo come va a finire il budget.
ti porto però, sì, in Germania, che un po' ce la siamo dimenticata ieri. In Germania in realtà continua a preoccupare quello che sta succedendo in Ucraina, anche perché abbiamo visto settimana scorsa i sondaggi tra le persone più giovani, gli elettori più giovani, che sono a loro volta preoccupati. Insomma, la guerra in Ucraina è più vicina alla Germania che a noi, quindi è anche geograficamente, quindi è anche comprensibile che faccia più paura. E poi è arrivata questa notizia qualche ora fa che negli Stati Uniti è morto in esilio Fethullah Gülen, che aveva 83 anni ed era considerato il principale oppositore di Erdogan.
Sì, come no.
E accusato,
quello che ha fatto tutto il sistema di scuole, no?
Esatto. Accusato tra l'altro da Erdogan di essere la mente del tentato golpe del 2016. Probabilmente non cambierà quasi niente in Turchia, però fa capire che poi al posto di questo Gülen non ci sono altri oppositori, e comunque il potere di Erdogan appare più saldo che mai. Ma sentiamo l'analisi di questo storico proprio su questa morte.
Erdogan hat die Massen mitgebracht, die Wählerbasis. Gülen hatte die Kader, die in seinen Schulen, in seinen Privatschulen, Universitäten und so weiter über die Jahre hinaus sich herausgebildet hatte und eine Organisation.
Quindi quello che dicevi tu, cioè Erdogan ha puntato sulle misure che facessero presa sull'elettorato, e sappiamo anche quanto è costato in termini di inflazione e di tantissime altre contromisure economiche che ha preso, o meglio effetti collaterali delle misure economiche che ha preso, e invece dall'altra parte Gülen aveva tentato di costruire una opposizione un po' più basata anche sull'istruzione, sull'università. Tentativo, come possiamo dire, miseramente fallito, anche perché naturalmente fare l'opposizione, il caso Navalny insegna,
stando in America,
esatto, stando fuori dal proprio paese, è molto
efficacissimo,
difficile.
Diciamo.
Ti porto velocemente, sì, in Spagna, dove il País ha proprio come titolo a tre colonne, quindi il titolo principale sulla prima pagina, le mosse del governo Meloni, o meglio le contromosse del governo Meloni dopo la sentenza che sappiamo aveva dichiarato che i 12 migranti mandati in Albania dovevano tornare.
Non potevano essere trattenuti.
E quindi il titolo è proprio: Meloni risponde al potere giudiziario con un decreto che permetta di continuare a deportare i migranti. Sappiamo quanto è ingarbugliata questa questione, quindi vedremo se, come ha detto ieri il ministro Nordio, poi questo decreto sarà efficace. Però insomma la Spagna sta effettivamente seguendo con molta attenzione questa vicenda.
Ultimo titolo
China Daily, perché oggi inizia il summit dei BRICS, 2021, 1, esatto, erano i BRIC, quindi Brasile, Russia, India, Cina, poi nel 2011 si è aggiunto il Sudafrica, quindi queste 5 superpotenze si riuniscono in Russia, e naturalmente se non fosse in Russia ci sarebbe sempre l'incognita del mandato che pende sulla testa di Putin della Corte Penale Internazionale. In Russia naturalmente non gli succederà niente, e il titolo del China Daily è BRICS Summit to Strengthen Unity, quindi l'unità si rafforzerà a questo summit, unità naturalmente tra questi paesi.
Giulia, grazie, è tutto per la puntata di oggi con Anna Elena Riva in regia, Alessandro Schirano in redazione, Alessio Maurizi in studio. Ci risentiamo ancora più avanti per gli aggiornamenti. Intanto ciao a tutti e buona giornata.